Ballati Weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
È stata una decisione che l'ha fatta arrabbiare più di altri.
Beh, ma state facendo, non fare il furbo, dai, la stai guardando, no, su. Non dire, non fare il furbo, bravo. La stai guardando, cosa mi chiedi? La stai mandando in onda.
In realtà, mister, l'abbiamo già mandate tutte e tre.
Allora, da dove caschi? Dalle nuvole. È normale che quello che è stato tolto a Bellanova rispetto a questa roba qui, ormai nei falli di mare non si capisce più niente.
A questo livello qua, in queste partite, non è che c'è un favorito, perché uno è più a livello mentale più forte dell'altro in questo momento, l'ambiente è meglio o peggio, perché quando l'arbitro fischi in questi tipi di partite, la partita guadagna la sua storia, la sua vita, no?
I precedenti non vanno in campo, se prima venivamo da diverse partite dove avevamo vinto, adesso gli ultimi abbiamo perso, quindi chiaramente dovremo cercare di fare ancora meglio.
Sentivo ieri, ascoltando un pochettino, in casa, tra campionato ed Europa League, e loro vengono a 7 vittorie consecutive, 23 gol fatti e solo 3 subiti. Ti dà una testimonianza della forza di questa squadra, quindi bisognerà fare grande attenzione. L'abbiamo preparata nella giusta maniera, sapendo che affrontiamo una signora squadra che, non dimentichiamo, l'anno scorso anche loro sono arrivati prima di noi.
Notizie che oggi porta a casa, quali sono?
La vittoria.
Era per questo che siamo venuti oggi pomeriggio a fare questa partita. Siamo un gruppo coeso, unito, che andiamo in avanti. Oggi è una buona vittoria, la lasciamo indietro, adesso pensiamo alla prossima partita complicata che abbiamo a Como.
Allora, quest'ultimo era Thiago Motta. Con il vostro permesso vi accompagno io in questa domenica in cui già scorrono sugli schermi le formazioni del derby di Milano, che comincerà tra 52 minuti. Assenti giustificati per Luigi Pardo, che commenterà quella partita per Dazona, e Giovanni Capuano. E ha detto benissimo Valeria De Rosa nel giornale radio, Fiorentina-Genoa durato un po' di più perché nell'intervallo c'è stato un lieve malore per uno dei guardalini, sostituito al quarto uomo. Partita che si è conclusa dopo il GR praticamente, e ha vinto la Fiorentina 2-1, che Fiorentina quindi ricomincia a correre, raggiunge la Lazio 39, deve recuperare la partita con l'Inter, la Juventus a 40 punti dopo che ha battuto una partita che ha avuto un risultato bugiardo come Pinocchio, secondo me, negli aspetti numerici naturalmente, contro quella con l'Empoli vinta dalla Juventus 4-1. La notizia sportiva del weekend, eppure di questo parleremo, arriva senza dazi doganali ma da molto lontano, dagli Stati Uniti, e cioè lo scambio di Doncic che va ai Lakers in cambio di Antonio Davis che va a Dallas. È come se fosse una fusione tra multinazionali dello sport, ma ne parliamo più tardi, perché adesso con Savia Iacobelli inquadriamo qualche tema che già abbiamo e altri che ne avremo in questa domenica, che deve ancora dire quasi tutto. Buongiorno, ciao Xavier, buongiorno direttore.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ciao. Agli ascoltatori.
Dunque, le cose che abbiamo in mano fin qui sono un sabato che, con Gasperini arrabbiato duro per questioni di VAR, l'abbiamo sentito prima, quando vuole riesce anche ad essere un po' malmostoso. Sabato che certifica il fatto che per lo scudetto correranno in due e non in tre, e poi, dicevo, a Torino un risultato che negli aspetti numerici secondo me è molto falso, ma merita di essere commentato e analizzato, cioè il 4-1 della Juve sull'Empoli.
Ma sai, partendo dal pareggio dell'Atalanta con il Torino, dal punto di vista della prestazione è stata sicuramente un'ottima prestazione quella dell'Atalanta, che è andata in campo a meno di 72 ore dallo splendido pareggio di Barcellona. Peraltro l'Atalanta che è in emergenza costante, sì. Anzi oserei dire crescente, perché prima della partita sapeva di non poter contare su Lookman, e Karnisecchi si è fermato durante il riscaldamento, Zappacosta era influenzato, durante la partita si è fatto male Kolasinac, è tornato dopo 181 giorni scamacca ma ha accusato un risentimento muscolare, evidentemente tradito da un eccesso di generosità perché smaniava dalla voglia di tornare in campo. Quindi dal punto di vista,
senza dimenticare Scalvini, poveretto,
prego.
Senza dimenticare Scalvini
che, guarda, è bersagliato dalla iella in una maniera incredibile, perché era ritornato dopo aver patito anche lui l'infortunio al crociato, si era dovuto fermare alla fine dell'anno per un problema alla spalla e che si è riacutizzato ovviamente dopo il grave infortunio patito a Barcellona. Detto tutto questo, è un Atalanta che dal punto di vista del gioco si è riuscita ad esprimersi ancora ad alto livello. Gasperini recrimina secondo me giustamente su quel mancato rigore concesso per il fallo di mano di Coco, ma è chiaramente un Atalanta che era la settima partita in 21 giorni e quindi fatalmente non poteva non risentire anche delle emergenze infortuni. Per quanto riguarda la Juventus, abbiamo avuto la prova provata oggi che Kolumuani e Vlahovic possono giocare insieme e questo l'abbiamo visto dal 65esimo in poi, quando l'attaccante serbo ha sostituito Ildiz. È una Juventus che nel primo tempo ha fatto soffrire i suoi sostenitori, che non le hanno lesinato fischi, soprattutto dopo il gol di De Sciglio, il rigore concesso e poi negato all'Empoli, ma nella ripresa ha dimostrato che quando vengono impiegati i giocatori nel loro ruolo, cosa che non sempre è avvenuta in questa stagione da parte dell'allenatore, evidentemente le cose funzionano meglio, perché se penso che questa è stata la 32esima formazione diversa su 33 partite ufficiali disputate, è chiaro che bisogna trovare una stabilità di formazione. Certamente Kolumuani, 3 gol in 2 partite, ha dimostrato intanto di essere un rinforzo provvidenziale e in secondo luogo, a mio avviso, lui può giocare con Vlahovic e Vlahovic non può che beneficiarne.
Sì, bisogna vedere se poi Motta è convinto, ma tante volte mentre parlavi pensavo che insomma la normalità è spesso una gran medicina, lo dimostra Ranieri con la Roma, no? Se si segue la strada magari banale della normalità, mettendo i giocatori al loro posto, magari le cose funzionano pure, no?
No, si dice che i grandi cambiamenti nascano dalla semplicità.
Esatto.
Siccome la Juve sta cambiando, e come, facendo le cose semplici, in guarda caso, si può anche vincere una partita dopo aver rischiato di perderla.
Senti direttore, però siamo convinti del fatto che la corsa sarà a 2, perché in 16 partite, in 16 settimane per il Napoli è difficile recuperare 6 punti lordi, perché il Napoli deve ancora giocare con la Roma per quanto riguarda l'Atalanta, quindi la corsa credo sarà a 2, aspettando il derby, aspettando Roma-Napoli.
Ma guarda, allo stato attuale la tua considerazione è più che mai pertinente, però è altrettanto vero che intanto vedremo come andranno a finire le partite che stanno per essere disputate e poi ci sono scontri diretti all'orizzonte. Sono sempre più convinto che il fattore Europa inciderà molto, sia per quanto concerne l'Atalanta sia per quanto concerne l'Inter stessa, perché come tu hai ricordato il Napoli ha l'obiettivo del campionato. Però certo la partita con la Roma si annuncia molto interessante, perché lo stesso Conte, che voglio dire, sa benissimo quali siano le insidie e i rischi per la capolista, non soltanto per la gara dell'Olimpico, ma nel prosieguo del suo cammino, tant'è vero che ha rimarcato come allo stato attuale, salvo sorprese, Kvaratskhelia non sia stato sostituito. Quindi questo Napoli sta facendo cose strepitose, perché io credo che nemmeno il più ottimista fra i tifosi partenopei alla vigilia del campionato potesse immaginare che dopo 22 giornate la squadra che era arrivata decima nell'ultima stagione potesse comandare il campionato in questo modo, con questa autorità e autorevolezza, 7 vittorie consecutive.
Sì, l'allenatore è quello che è, cioè, quindi questa era abbastanza una garanzia.
Aspetta,
no, un'ultima cosa, Xavier, sempre riguardo l'Atalanta, ma riguarda un giocatore che stava un po' nel cuore di tutti noi, Zaniolo va alla Fiorentina, no? Però questo vuol dire che è stato bocciato dopo 6 mesi all'Università di Gasperini, perché questo è il verdetto, dai.
Sì, questo è il verdetto, ma sai benissimo come funzioni alla scuola o all'università di Gasperini. Evidentemente, secondo il tecnico, Zaniolo non ha dato ciò che lui si aspettava potesse dare. Credo che per Maldini, per contro, questa sia una grande opportunità.
Ah,
e soprattutto il suo arrivo in questo momento lo vedrà già in campo, presumo, già martedì contro il Bologna in Coppa Italia.
Ciao direttore, grazie. Grazie davvero, un abbraccio.
Grazie a voi. Buona serata.
Buone partite. Allora, per il derby già vi dico che c'è Dario Ricci a San Siro, ci ha anche mandato un'intervista di Altobelli che poi sentiremo. Avremo Dario Ricci a San Siro e quindi lui ci farà compagnia fino alle 19, vivremo insieme il primo tempo. Ciao Dario Baldi, collegato. Dario, buongiorno.
Certo, buonasera, eccoci qua.
Buonasera.
Prontissimi.
Allora, finita in ritardo la partita della Viola, perché Guardalini ha avuto un malore all'intervallo, è stato sostituito dal quarto uomo. Un malore a momenti ce l'hai anche tu, perché il Genoa, insomma, la Fiorentina ha rischiato di pareggiare dopo un primo tempo con i gol di Ken, il solito 13° gol in campionato, e Gudmundsson, ex del Genoa ed ex forse oggetto misterioso Viola. Sta arrivando Zaniolo, la Fiorentina ricomincia a correre, di punti ne ha 39, c'è la partita con l'Inter da recuperare, bla bla bla, tutti contenti?
No, tutti contenti, è stato, hai detto te, un secondo tempo da cardiopalma, però diciamo che ai gufi e a quelli che volevano la Fiorentina pronta a lottare insieme al Como, invece mi sembra che la Fiorentina stia per lottando per altro, ovvero sia lì a un passo dalla Juve, c'è una partita da recuperare, una Fiorentina che per 30 minuti ha giocato, nel secondo tempo invece abbiamo avuto il batticuore, il crepacuore, però alla fine ce l'abbiamo fatta a portare a casa una partita con le unghie e con i denti, adesso c'è il calciomercato. Io guarda, mi sto recando tra pochissimo allo Sheraton perché voglio seguire tutte le ultime manovre di mercato della Fiorentina. Domani giornata importantissima perché potrebbe arrivare un vice Ken innanzitutto, uh-huh, e poi sicuramente c'è un altro nome sul piatto che è quello di Nicolò Fagioli, che Thiago Motta ce l'ha venduto come uno da utilizzare, ma invece oggi non l'ha utilizzato per quanto è importante, e quindi ti dico, a me Nicolò Zaniolo piace molto, Nicolò Fagioli piace molto, Nicolò Zaniolo piace altrettanto molto,
sì.
E quindi insomma hai fatto un mercato dove è entrato Zaniolo, è entrato Ondur, è entrato Foloruscio, è vero che giovedì contro l'Inter non ce l'hai, ma poi c'è l'Inter lunedì e quindi puoi sognarti qualcosa di grande,
sì.
Ripeto, io sono venuto da te a promettere lo scudetto, poi a promettere la Champions.
Sì, ma non mi devi dare del gufo però, perché mi offendo.
Non era verso di te, era verso alcuni tifosi.
No, ma pure io pensavo che la corsa della Viola a quei livelli fosse un po' appannata, lo penso tuttora, peraltro anche dopo questa vittoria con il Genoa. Il mercato sta dando cose importanti, ci sono movimenti importanti. Di Zaniolo stavamo parlando un secondo fa con Savia Iacobelli.
Ho sentito, ecco. No, ma è vero quello che dice lui, è vero, cioè che sia stato bocciato da Gasperini è vero, ma se tu lo consideri nell'ottica fiorentina, ovvero come diciamo il cambio sui Iconè, che è un giocatore che per me era il giocatore più tecnico della Fiorentina dopo Gudmundsson, ma che a Firenze non ha mai collegato la spina, cioè il cervello alle gambe, con tutto il rispetto ovviamente per Jonathan Iconè, dove io penso che segnerà almeno 5 gol al Como in questa uh-huh, ripresa di campo, in questa seconda parte di campionato. Però è vero, Carlo, che riprendere Zaniolo sui Iconè vuol dire non ti dico essere ambiziosi come dicono a Firenze, ma quasi, ovvero sognare qualcosa di grande, perché a Firenze dopo questa vittoria si può sognare qualcosa di grande, devi pensare a qualcosa di grande, e dopo aver vinto contro il Genoa, aver vinto contro la Lazio, sei lì contro l'Inter, contro un Inter che arriva dopo il derby, e poi comunque qualsiasi sia il risultato di stasera, sperare di fare qualcosa di importante, ovvero almeno giovedì, poi per il lunedì dopo io vengo martedì a farmi offendere perché perderemo probabilmente lunedì, però giovedì io spero perché si riparte al 17°, si riparte come a gennaio, si riparte senza centrocampo perché non avendo più Bove, non avendo più nessuno, non avendo Caiode, non avendo Quarta, giochi con un centrocampo e probabilmente sarà quello fatto da Adli e speriamo Casaldi, oppure Adli e Mandragora, che oggi ha fatto una partita bella di contenimento. Io quindi ti dico che per giovedì ho delle speranze. Poi ti ripeto.
Sì, no, ma insomma il campionato direi che ha delle speranze, a condizione di non replicare la maglietta di oggi, che andava bene più per il passeggio che non per
non capisco. No, la quarta maglia di oggi è la maglia fatta da Luisa Eva Roma, noi siamo ovviamente Radio 24, quindi una radio che lancia ovviamente le industrie, i grandi brand, Luisa Via Roma, grande brand, e quindi questa è la maglietta per via Torta Buoni, dove si va
dirti che mi sembra una maglietta, non altro che brutta, mi sembra una maglietta da passeggio e non per giocare a pallone.
Devi considerare il fatto che in via Torta Buoni a Firenze ci sono tutte le grandi marche,
Commercio Firenze, sì. Sì,
invece questa è la partita, è la maglia per la partita da PT Uomo o da Milano Fashion Week.
Da PT Uomo, sì, però dato che si gioca a pallone, mi piace, magari te la metti per andare in giro, per giocare a calcio metti una maglietta più normale, ma comunque va bene, se me la porti.
Lo sai qual è la verità? L'importante è fare tre punti. Oggi abbiamo fine. La discussione è finita.
Torniamo seri. Fammi sapere a calciomercato se succede qualcosa. Ciao Dario.
E poi io tra pochissimo arrivo. Ciao
Dario Baldi, sempre on fire. Ci fermiamo per il traffico, giusto? Sì.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Chiena stava molto bene in partita, ma anche Randall, anche Nico. Duse è entrato, ha contribuito con la squadra non solo con il suo gol, ma con il suo lavoro. Mi dispiace per quelli che non hanno partecipato in questa bella vittoria.
Questo è Thiago Motta archiviando la discussione. Ah, se volete partecipare a ogni discussione, compresa quella sulla maglietta da PT Uomo della Fiorentina, 800240024, ma archiviando PT Uomo, rimango del mio pensiero, la maglietta da Fiorentina va bene per andare a passeggio sul corso, per giocare a pallone, discutiamone, ma forse sono dettagli, No, io è dall'una di oggi che non vedo l'ora di che arrivi questo momento, perché posso parlare con Guido Vaciago, perché ho diverse cose da dirgli. Ciao Guido.
Ciao, eccomi qua.
No, ti ho pensato tanto intensamente come Julio Iglesias oggi alla fine del primo tempo, quando l'Empoli vince.
Terzo portiere del Real Madrid, ricordiamolo.
No, terzo portiere del Real Madrid, Sava Sandir. Però oggi, quando si è finito il primo tempo, verso l'una e un quarto, stavo mangiando un'insalata, ti pensavo, perché era quel primo tempo, era la nemesi, no? Empoli in vantaggio 1-0 a Torino sul campo della Juve con gol di De Sciglio, cioè giocatore feticcio di Allegri. Poi sono successe altre cose.
Sì, poi sono successe altre cose, per una delle rare volte che quest'anno la Juve ha reagito a una situazione difficile, una situazione che era al netto delle circostanze tecniche della partita, poteva diventare davvero un bivio fondamentale, perché era la terza sconfitta consecutiva, la terza volta in cui la Juventus giocava malissimo, una squadra persa, lo stadio che era basito, mi viene da dire, non era neanche fischiante, era esterrefatto di quello, sì, che stava stordito da quello che stava vedendo, e quindi poteva essere una svolta negativa e da innescare una crisi ancora più profonda, o chissà, magari delle decisioni ancora più radicali.
Sì.
Esatto. E poi invece la squadra ha reagito, ha fatto quello che avrebbe dovuto fare in altre occasioni, che non è riuscita a fare. Si è visto che forse la pecca più grande del mercato di estivo era quello di non avere un'alternativa a Vlahovic,
certo,
perché con un altro attaccante. Non solo Kolo ha fatto due gol in questa partita, ma Vlahovic mi sembra sia entrato un po' più volitivo e un po' più consapevole del fatto di avere un'alternativa. E devo dirti la verità, per quanto la partita fosse ormai incanalata, vederli giocare insieme mi ha fatto venire anche in mente che la Juve con due punte può anche facilitare il compito dell'una e dell'altra.
Certo.
Quindi forse quella roba lì è la lezione di oggi è: cavoli, se avessero preso un attaccante in più in agosto, senza doverlo inseguire a gennaio, magari qualche partita con le piccole in più la risolvevano.
Sì.
Quindi questa sicuramente è la prima lezione. La seconda riflessione, appunto, è che finalmente si è vista la squadra reagire. La terza e ultima riflessione è che prima di dichiarare guarita la Juventus, aspettiamo che
vinca
anche contro il Como e faccia quantomeno una bella figura contro l'Inter, e anche con il PSV Eindhoven, che sarà lì in mezzo.
No, non c'è dubbio, è tutto corretto, anche se a me, io pensavo a te, pensavo ai tempi oggi, mentre la Juventus perdeva 1-0, pensavo ai tempi pre-contiani, no? Cioè quelli in cui si spendevano molti soldi, si comprava Diego, c'era l'allenatore del Neri, poi Ranieri, poi tanti altri, si spendevano soldi, non si trovava la strada, pensavo anche a quella roba lì, onestamente oggi. Poi sono successi, Guido, tre episodi, perché io te li butto lì, si è bravi e fortunati nello sport e nel pallone, però il lancio di Kop Meiners, che peraltro, parentesi, a me pure è piaciuto oggi, lancio di Kop Meiners su un giocatore freddo appena entrato dell'Empoli, che ha perso i pezzi strada facendo, e Colomani è stato bravissimo a fare gol, peraltro sul palo del portiere, ne ha fatti due sul palo del portiere. dell'Empoli. Poi questo è un episodio, quel lancio su un giocatore freddo uccellato da Colomani, che è un gran giocatore, il tiro letteralmente rimbalzato, il tiro di Weah che è letteralmente rimbalzato su Colomani ed è stato il gol del 2-1. E mentre l'Empoli perdeva i pezzi ma era sotto 2-1, i tacchetti di Vega che deviano quel tanto che basta, un millimetro, un proiettile di Colombo sull'angolino destro di Gregorio. Non impeccabile oggi.
No, non impeccabile. Bravo soprattutto nell'evidenziare quel salvataggio di Veiga, perché poi sono quelle azioni che nell'economia di una partita che finisce 4-1 si perdono. Mentre invece in quel momento sarebbe stato 2-2. E a quel punto sarebbe stato un esperimento ancora più probante vedere la Juventus reagire a un'altra situazione di difficoltà. Magari finiva 4-2 e potevamo essere ancora più sicuri del fatto che di quello che stavamo dicendo, però è indubbio che quello è stato un altro passaggio. Ma d'altra parte poi questo tipo di sliding doors all'interno delle partite ci sono.
Ma certo.
La Juventus fino a questo punto della stagione è stata tendenzialmente più sfortunata che fortunata. Lì Veiga, con tutto che era lì, era al posto giusto al momento giusto, un po' come il secondo gol di Colomani, che mi ha ricordato un po' dei gol di Trezeguet, quando David si trovava anche lì al momento giusto al posto giusto e la palla gli rimbalzava addosso e finiva dentro.
No, ma questo per dire che la vittoria della Juve non fa un plissé, Guido, non sto dicendo, il 4-1, se uno dice 4-1 è tornata la Juventus, no, è un risultato dal punto di vista numerico, lo dicevo prima, falso come una moneta da 3 euro, anzi da 4 euro, visto che ne ha fatti 4.
Guarda, non so se è falso o meno, diciamo che è un risultato che rispecchia comunque la differenza che si è vista poi in campo, perché l'Empoli nel secondo tempo è un po' calato il ritmo. Il primo tempo oggettivamente hanno giocato forse un po' sovraritmo e l'hanno pagata poi nel secondo tempo. Non è tanto la veridicità o meno del successo, la quantità di gol, e il fatto che mi sembra prematuro dire, a prescindere che la Juventus è guarita, quest'anno delle partite belle le ha giocate, ci siamo trovati il giorno dopo a celebrare la svolta, e poi ci siamo ritrovati qualche giorno dopo un'altra partita a rianalizzare la crisi. Voglio dire, la vittoria contro il City o la vittoria contro il Milan, se ti ricordi, erano state due partite che ci sembravano delle partite di svolta e non lo sono state. Questa è una partita di un avversario ancora più debole, però ecco, io oggi veramente, più che decidere se la Juve è guarita o meno, ho deciso che la grande fesseria di quest'estate è stata quella di non andare a cercare un altro attaccante, perché in queste, anche col Napoli, voglio dire, poi col Napoli è finita male, però Colo aveva segnato anche col Napoli.
Ma è un gran giocatore, tra l'altro non è semplicemente numericamente un altro attaccante, è un gran giocatore, è un signor giocatore. A me Colomani, a me personalmente, a me è sempre piaciuto. Poi detto questo, adesso sta arrivando anche Kelly, che è il tanto atteso difensore, che è un esubero del Newcastle, ma vediamo quando arriva, ne parleremo. No, mi ha colpito oggi quell'abbraccio molto affettuoso di Motta a Vlahovic, mentre lo ha messo in campo con la Juventus già in vantaggio 3-1, se non sbaglio. Vlahovic, che mi sembrava avere la faccia giusta, gli ha detto delle pallorine all'orecchio, si sono abbracciati, abbracci e baci, e poi è entrato, ha fatto un golasso. Tanto che a questo punto siamo qua a chiederci, l'ha fatto prima un signore, Savia Iacobelli, che ti ha preceduto sulla poltrona di direttore di Tutto Sport, e beh, Colomani e Vlahovic e Colomani insieme, perché no?
No, certo, concordo con tra l'altro il direttore che mi ha assunto nel 2000.
Sì. Quindi non puoi dire altro, non puoi dire che concordo, dire che sono d'accordo.
Devo dire che no, sono d'accordo, perché poi mi piacerebbe vederli dall'inizio in una partita, li abbiamo visti negli ultimi minuti, poi alcuni di questi minuti in cui li abbiamo visti l'Empoli era pure in 10, però mi sembra che comunque si aprano un pochino più di spazi per Vlahovic o per Colo, avendo due attaccanti da marcare. Questa è una riflessione che Motta deve fare. Certo, vuole dire andare a sradicare alcuni delle sue dei credo più profondi, cioè lui gioca con un attaccante con un attaccante solo, però magari chissà se adesso con Colo magari può giocare anche un pochino esterno, magari da questo punto di vista Motta potrebbe trovare un compromesso tra le sue idee di calcio e giocare con due punte, però in questo momento fare una sorta di 4-4-2 con Colo e Vlahovic di punta forse potrebbe essere una soluzione magari tatticamente banale, però molto efficace.
No, certo, detto che Motta mi sembra flessibile sulle sue idee di calcio quanto un mattone, però vediamo cosa succede da quelle parti. Grazie Guido, ti abbraccio.
Grazie a te, ciao.
Ti restituisco alla poltrona di direttore di Tutto Sport mentre mi fermo un attimo, poi parliamo del derby di Milano che comincia tra meno di mezz'ora. Ci sarà Gianfelice Facchetti, poi Luca Serafini, poi Dario Ricci, insomma tutto questo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Un pass, e poi un altro pass. Cappello spassato sugli occhi, pistola giù in basso. Gli uomini della via han deciso di occupas. Fiulit a buca aperta che tengan fermo il can. E il becca morte il Varda e intanto il frega i man.
Io avevo affrontato Inter anche in Champions con il Porto, loro non hanno cambiato tanto. Noi dobbiamo capire cosa possiamo fare per contrastare queste dinamiche di gioco quando loro hanno la palla, e capire anche qualche debolezza dell'avversario che lo hanno come tutte le squadre del mondo.
Sappiamo tutti cosa rappresenta un derby, sarà chiaramente una partita sentita, piena di insidie, perché il Milan è un'ottima squadra con tantissima qualità nei singoli giocatori. Ci vorrà un'ottima Inter, aggressiva, determinata, perché per noi è una partita molto importante.
Correte, correte, entriamo al duel. Le meglio la partita di quando era il carusel.
Per domani la preoccupa di più la forza dell'Inter o intanto l'atteggiamento della sua squadra?
Io sono sempre più preoccupato con quello che facciamo noi. Guardiamo e diamo un'occhiata, no, all'avversario sicuramente, per vedere i punti forti, sono tanti, e alcune debolezze, una fragilità che hanno anche. Il lavoro principale è su di noi.
Quest'anno i primi due derby sono andati male, quindi dobbiamo essere più bravi nei momenti decisivi della partita che ti possono girare contro, ma sappiamo che nel calcio ci sta anche questo. Ci stanno i momenti, gli episodi nel calcio, bisogna essere più forti di quegli episodi.
Gianfelice Facchetti, ciao.
Ciao, buona domenica.
Buona domenica. Confesso che ascoltavo più la canzone delle parole degli allenatori.
Canzone è bella.
Bella, mi ha preso più quella. Sensazioni e sentimenti a 22 minuti dal fischio d'inizio.
Vabbè, c'è sempre la frenesia di una partita che è sempre affascinante. Da tifoso nerazzurro, ovviamente, come diceva Inzaghi, le due sconfitte, quella della prima parte di campionato e quella di Riyad, comunque lasciano una maggior voglia di insomma ribaltare tutto e di prendersi la vittoria con concretezza, senza sottovalutare appunto una squadra che è capace di tutto, cioè nel senso che sembra una squadra molto umorale, che si può accendere improvvisamente, e quindi ecco, molta molta attenzione.
Ma quali pazzi non erano quelli dell'Inter? Scusa, perché mi sembra che i ruoli a Milano ribaltati.
una volta c'era la pazza Inter non c'è più.
Non c'è più, adesso c'è una squadra molto tedesca, molto concreta, e che mi ricorda la Germania, la famosa Germania di Lineker, no? Si gioca in 11 contro 11, molto spesso sta vincendo l'Inter in questi anni. Dall'altra parte un Milan che va su e giù come il codino della giostra. A proposito, c'è Dario Ricci a San Siro che ci racconterà la partita e racconterà a me, a Gianfelice Facchetti e a tutti voi ascoltatori le formazioni che ci sono già. Ciao Dario.
Ciao ragazzi, ben trovati da San Siro. Beh, almeno sulle formazioni nessuna sorpresa, perché tutto come previsto, il Milan con Magnani in porta, la difesa 4 da destra a sinistra con l'esordiente Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez, centrocampo con Bennacer, a cui viene affidata la regia, spalleggiato da Reinders e Musa, il tridente offensivo con Leao e Pulisic sui lati, al centro Abraham, ovviamente, perché Morata probabilmente già a Istanbul, e Jimenez invece è in tribuna applaudito dal pubblico rossonero. Confermata anche la formazione della vigilia dell'Inter con Sommer in porta, difesa 3 con Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries e Di Marco sugli esterni, Barella, Çalhanoğlu che ritrova la maglia da titolare dopo l'infortunio, a centrocampo spalleggiato da Mkhitaryan, la coppia davanti alla Tula, Thuram, Lautaro.
Sì, la formazione dell'Inter, questa Inter, è quella, è una formazione che mi ricorda Sarti, Bugnes, Facchetti, non Gianfelice ma suo papà, cioè è proprio la formazione base. È già felice.
Sì, sta diventando da un po' una formazione che ritorna, che si ripete e che in qualche modo si presta anche a essere mandata a memoria, perché comunque poi Inzaghi ha comunque i suoi punti fermi e dai quali quando può non prescinde, quindi è vero, è così.
Sì, è così, ma tu ti sei dato una spiegazione del motivo per il quale l'Inter ha sofferto gli ultimi derby? Apparentemente senza spiegazioni, forse solo per la legge dei grandi numeri.
Questa sicuramente, come dici tu, può essere vero. Ci sono anche gli avversari e comunque il derby è, lo si dice spesso e volentieri, in certi contesti spesso e volentieri più all'andata e magari in sfide che esulano dal campionato, è una partita sempre molto aperta. Tendenzialmente a volte nel corso di un campionato nella seconda parte risponde più poi a una logica di continuità di numeri di prestazioni delle due squadre, più o meno va così. Il derby di andata il Milan è sicuramente più in palla, ha giocato meglio, l'Inter aveva fatto molta fatica a Riyadh, era un momento in cui con qualche assenza di troppo ce l'eravamo detti anche chiacchierando domenica pomeriggio, l'Inter aveva anche un po' il fiato corto e il Milan aveva trovato il gol che riaprì una partita che sembrava destinata a finire così, e su quell'entusiasmo poi con i colpi di Leao, che quando c'è comunque suona la carica, era stato bravo e aveva meritato di portarla a casa, insomma. Quindi per me la spiegazione è quella, appunto. Poi squadre con qualità, e anche quando magari non indovinano le stagioni, però queste sono le partite in cui magari uno sente comunque un richiamo diverso.
Sente il richiamo della foresta, con Leao che mi ha ricordato su gol, mi ha ricordato Gullit. Non l'ho mai detto, ma lo dico adesso. Allora, grazie Gianfelice, buon derby. L'abbraccio.
Grazie a voi, buon derby.
Ciao. Grazie Gianfelice Facchetti. Ciao. Allora, prima di fermarci c'è Dario Ricci che è lì a San Siro, ci sta raccontando la partita. Ha incrociato Spillo Altobelli, sentiamo.
Nella pancia di San Siro manca davvero pochissimo al derby, proviamo a inquadrarlo con Spillo Altobelli. Beh, da bomber quale sei stato, inevitabile chiederti dell'arrivo di Jimenez al Milan, sarà in tribuna, ma certo è una scossa forte per il mercato rossonero.
Beh, per questo mercato io penso che Jimenez può essere un buon acquisto per il Milan, perché ha bisogno di recuperare magari posizioni in classifica, e quindi tutto si accetta. Io sinceramente spero che anche per il Milan, che magari riesca a combattere ancora ad armi pari con l'Inter, perché adesso non siamo ad armi pari sinceramente.
Intanto esordirà Walker, altro rinforzo importante per la difesa.
No, assolutamente sì, questo è stato un mercato dove il Milan ha bisogno di qualche giocatore per cambiare l'andamento di questo campionato. L'Inter non ha bisogno di niente, perché per fortuna l'Inter ha una rosa di giocatori importanti, e quindi i titolari, quando qualcuno è squalificato, quando qualcuno si fa male, ci sono gli altri giocatori che sono esattamente come i titolari, quindi devo dire che hanno fatto un grande lavoro sia Marotta che Ausilio.
Ti chiedo ancora, possono pesare però in questo contesto i due derby, gli ultimi due derby persi per i nerazzurri?
Allora, gli ultimi due derby li ha vinti il Milan, però gli altri sette li aveva vinti tutti l'Inter, quindi allora rimettiamoci alla pari. Certo, l'Inter aveva vinto 7 derby di seguito, il Milan ne ha vinti 2, adesso è arrivato il momento di cambiare, ma queste sono partite particolari, sono partite belle, sono partite da vedere, sono partite veramente dove uno si affeziona, perché queste sono partite che dall'inizio alla fine, certo, tutte e due le squadre cercano sempre di vincere, non c'è, magari una squadra vuole il pare, allora si deve vincere e basta. Devo dire che io mi aspetto una grande partita oggi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'è tanto da migliorare. Noi qua dobbiamo lavorare per avere la base. La perfezione è un altro livello dopo. Io sono cosciente di quello. Io come allenatore, guardi, io ho sempre le valigie pronte. E gli allenatori sono così. Io non ho parlato con 13 club che mi hanno parlato in questi 6 mesi che io sono uscito del Porto a guadagnare 10 volte di più che qua al Milan. E sono venuto qua perché credo a qualcosa. Credo a un grandissimo club, un storico. So che il momento non è il migliore, è uno dei peggiori della storia del Milan. Quello sono cosciente anche di questo. E penso che questa coscienza è la base per partire, per migliorare.
Dunque, Dario Ricci è collegato, può intervenire quando vuole. Intanto saluto Luca Serafini. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno.
No, mi piace questo stato. Tanto per chiarire, io le valigie ce l'ho sempre pronte perché da allenatore si vive così. Sappiate che mercato ce l'ho e quindi poi vediamo come va a finire. Non gli manca mai il gusto del no. Titolo, eh?
Mettere le mani e la lingua avanti, non si sa mai.
Bravo.
Già questa settimana sono uscite voci strane, ma che il Milan cambi 3 allenatori in una stagione, a memoria d'uomo, da quando perlomeno io seguo calcio, non è accaduto.
No, nemmeno io mi ricordo una roba così.
No, mi sembra strano, anche perché comunque lui... al di là dei risultati del gioco, che onestamente si fa molta fatica a vederne, e onestamente è arrivato a Natale con decorrenza l'Epifania, si è preso la Supercoppa e da allora per spiegare, imporre le sue idee, onestamente di tempo ne ha veramente poco, perché giocando una partita ogni 3 giorni ed essendoci un processo di Norimberga ogni 3 giorni a Milanello, certo. È complicato.
Sì, Dario, quello che, ma non si chiede probabilmente il gioco a Thiago Motta, chiedi delle facce diverse, ma lui stesso chiede delle facce diverse, non so come siano quelle di oggi, ma il Milan è sempre molto difficile da leggere.
Dice a me?
Dario Ricci volevo sentire, che è lì a San Siro. C'è? Non c'è, e quindi lo recuperiamo dopo. Intanto c'è Luca Serafini e quindi la lascio a te questa domanda.
Ma ufficio, tu parlavi facce. Di Thiago Motta adesso?
No, parlavo di Conseil Sao, mi sono sbagliato.
Sì, perché sai, qui succede che ho parlato di 3 allenatori possibili per questa stagione. La realtà è che gli ultimi 3 allenatori del Milan, Pioli, Fonseca e Conseil Sao, con modi, parole, toni diversi, dicono tutte la stessa cosa. Pioli per affetto parlava di mentalità. Sì. Fonseca ha parlato di montagne russe, consensavo di frigo vuoto, però tutti battono il tasto su quella cosa lì,
certo.
Sulla mancanza di affezione, di appartenenza, di rabbia, di ferocia, di continuità, e quindi c'è un problema che va risolto. Il problema secondo me è ovviamente alla radice, cioè la guida, ecco, quando interviene la società, la dirigenza, Ibrahimovic, non lo so, negli spogliatoi dopo lo scontro Calabria con Sessao, questo è il tipo di presenza, credo, che l'ambiente di cui abbia bisogno. Noi vediamo, io nessun club in Serie A ha gli inviati delle varie televisioni, dei giornali, che stazionano fuori dei cancelli tutti i giorni facendo il bollettino: è arrivato Ibra, non è venuto Moncada, è arrivato Furlani, non è venuto questo, sono venuti in 2. Ma sembra che ci sia bisogno
della baglia,
della sentinella, sì. Della baglia, bravo. Cioè, ma che senso ha questa roba qua? Cioè, io mi ricordo sempre Andrea Maldera e De Zerbi, che mi ha raccontato 3 anni fa, quando sono andati al Brighton, noi abbiamo visto un dirigente del Brighton il giorno in cui siamo andati in Serie a firmare il contratto. non ne abbiamo mai più visto uno, né al campo né allo stadio.
No, ma certo, ma come dovrebbe essere normale? In un mondo normale sarebbe così, no? Anche perché se, normalmente certo, no, giocano gli adulti.
Per la comunicazione, del rapporto molto difficile con i tifosi, con i club, in questo momento lì ci sarebbe sicuramente bisogno di una presenza, per carità, però nella gestione della squadra, viva Dio, c'è l'allenatore, c'è lo staff, ci sono i giocatori.
No, ma perché se manca la maestra all'asilo è un problema, ma normalmente una squadra di calcio non è asilo. Il problema è che il Milan è un grande reality, è un grande fratello permanente, perché in nessuna squadra, l'altro giorno parlavo con Galderesi, diceva sì, ma io negli spogliatoi ne ho visti di tutti i colori, no? Volare qualunque tipo di oggetto o di contundente o meno. Però volava lì, al Milan invece è una pubblica piazza, sì. E questo è abbastanza
poi,
curioso.
Guarda, c'è un'altra cosa, io ho stampata molto chiara nella mente una frase che mi diceva Ancelotti sui tempi. Dice: io quando il Milan gioca male o sta perdendo, non sta andando bene nel primo tempo, so già che l'intervallo possono rientrare. È il momento più facile della mia settimana, perché quando rientro negli spogliatoi trovo già che si urlano fra di loro, che si dicono quello che funziona e quello che non funziona. Io lavoro solo quando stiamo giocando abbastanza bene, in situazioni normali, ma se noi sbagliamo il primo tempo io posso non rientrare negli spogliatoi, che se la sbrigano fra di loro. Questo evidentemente al Milan non c'è più.
No, più che altro ha dei giocatori un po' diversi da quelli là, da quelli che aveva Ancelotti. Mi sembra questo il punto. Senti Luca, ancora una cosa, poi ti lascio al derby. Un mercato che sta mandando abbastanza al manicomio i tifosi, non che non siano contenti l'arrivo di Jimenez, Morata è andato via, questo mercato certifica il fatto, l'hanno detto tutti praticamente, non certo io, che si è sbagliato tutto nel corso dell'estate. Però anche la storia di Tomori, l'idea è questi soldi non ce li mettono, quindi bisogna scavare nel monte salari, mandare via dei giocatori, trovare soldi altrove, poi ti prendo Jimenez, adesso non so come vada con João Félix, però mi sembra molto confuso.
Sì, poi naturalmente la questione con Sessão Calabria e la partita di Zagabria hanno inasprito ulteriormente alcune posizioni, quindi si sono spalancate le porte a Morata, Tomori, Calabria, eccetera, quindi è tutto molto molto umorale in effetti. E quando io parlavo di direzione sportiva non è perché il direttore sportivo sa fare il mercato rispetto ad altri, ma è perché gestisce certe situazioni con lungimiranza. Per esempio, in primavera sa già le liste di quelli che servono, comunitari e extracomunitari, non arriva il 28 agosto. Per esempio, a novembre, quando sei già a 15 punti dalla prima, cominci a lavorare sui ruoli all'epifania sei già pronto. Mi spiego?
Chiaro.
Non arrivi al 26, 27, 28 gennaio. Questa è una figura fondamentale, perché poi gli acquisti si possono sbagliare.
Ma
o non
chiaro,
sbagliare.
Ma però, le linee del progetto le hai, no? Qui le linee del progetto mi appaiono confuse.
Sì, molte, contrariamente al detto che dice poche idee ma confuse, quindi le idee sono molte ma confuse, o comunque umorali, comunque
sì, certo,
sono frutto di cose estemporanee, non, con una programmazione un po' ondivaga,
mi piace la parola, grazie Luchino.
La userò ancora quando mi chiamano.
Ondivaga mi piace molto. Ondivago Dario Ricci dalla comunicazione ondivaga, cioè dal collegamento ondivago, ma adesso c'è. Ciao Dario, rieccoci.
Eccoci qua Carlo, sai San Siro è sempre
San Siro,
San Siro
è San Siro.
Per tanti aspetti, ma credimi che in 20 anni che lo frequento non l'ho mai visto pieno come questa sera.
Ho
alzato un attimo gli occhi, veramente spettacolo unico, e poi forse probabilmente la chiave sarà proprio quelle emotività a cui accennavate, no, da studio. Se leggendo le formazioni, se vedi solo i nomi dei difensori del Milan, hanno tutto tantissimo da dimostrare. Chi al primo derby della sua vita con la maglia rossonera, come Walker, Teo Hernandez e poi per non dire Pavlovic e Tomori, chissà, ecco, c'è anche un po' uno scontro tra questo Milan così mediterraneo e quest'Inter invece che disegnavi così teutonica, no?
Ma si sono ribaltati i ruoli, Dario, cioè quella pazza era l'Inter, adesso l'Inter tutto sommato sai quello che ti darà e sarà tanto, il Milan no, ma infatti io non... Cioè, solo la legge dei grandi numeri può essere una spiegazione al fatto che il Milan abbia vinto gli ultimi due derby. No, d'altra parte, mi sembra, Dario, un derby in cui il Milan ha tutto da perdere, perché se lo perde è un disastro, se lo vince comunque non ti fidi.
Sì, il Milan ha una grandissima posta in gioco, se non altro perché deve dare poi un senso a questa rivoluzione in atto, no? È chiaro che poi la risposta nel calcio è molto semplice, noi complichiamo una cosa molto semplice perché poi parla il campo, quindi poi i risultati legittimano spesso, diciamo che adesso la dirigenza del Milan, che pure ha sbagliato molto, no? Perché lo ha detto il campo, ha avuto il coraggio di cambiare in corsa in modo radicale, no? Dall'allenatore ai giocatori principali e più forti, ma sì. Poi quello che può ti dare la risposta è l'Inter, cioè lo scoglio e l'avversario più forte che ti può capitare in questo momento, non solo in Italia ma a livello europeo.
No, chiaro.
Quindi dirà tantissimo questo derby, molto di più di quello che poi sarà il segno che lascerà sulle classifiche, ma disegnerà proprio il futuro soprattutto in casa del Milan.
Allora, però ti do una notizia.
Facce più tese.
Sì. Facce più tese, dimmi.
Sono quelle degli interisti.
Sono quelle
degli interisti, perché io, incrociando anche i colleghi, insomma, quelli che raccontano con quotidianità l'Inter, eccetera, eccetera, hanno questo sguardo fisso e preoccupato, certo. Perché il segno dei due derby è la posta in palio, no? Perché
no, è chiaro.
Effettivamente adesso.
A proposito di sguardo fisso, vedo quello di Lautaro inquadrato, sguardo fisso sì, ma io vorrei sempre avere quello sguardo fisso nella mia squadra, qualunque essa sia, cioè quello di Lautaro. Allora, al di là dell'ondivago collegamento con San Siro, speriamo ovviamente che Dario Ricci, dopo GR, possa raccontarci, tra le altre cose, questo derby di Milano. A dopo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione.
La Roma è una squadra che devi fare molta attenzione quando stai attaccando, ti devi preparare e con alcuni giocatori, tra virgolette, ad essere pessimisti, no? A pensare che comunque si perderà palla e quindi prepararci anche eventuale a un contropiede, a una ripartenza. Noi vogliamo fare una bella partita e sapendo, ripeto, che questa è una squadra che se la lasci giocare ti porterà poi piano piano a limite dell'area e spesso e volentieri hanno i colpi del campione.
Perciò attenzione.
Il mercato del Napoli non sarà mai il mercato delle big, perché ci sono dei parametri da rispettare, economici, di stipendio e anche di volontà dei calciatori, perché i calciatori comunque li devi convincere. Non è che possiamo andare a fare la voce grossa sul mercato, perché abbiamo da rispettare diversi parametri, a differenza di altri club.
Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone.
Inevitabile che abbiamo perso un giocatore importante come Kvara e oggi comunque Kvara non è stato sostituito, perché sai, va bene tutto, però dobbiamo anche comunque non buttare fumo negli occhi, no? Le altre uscite sono state rimpiazzate, l'uscita di Kvara ad oggi non è stata rimpiazzata e quello che io devo fare in questi momenti è quello di guardare cosa ho in casa, non cosa non ho, e cercare con quello che ho in casa di fare tutti insieme la differenza.
Aspettate un attimo, perché sto guardando se Lautaro era in fuorigioco netto, peraltro, sull'unica cosa che è successa nei primi 6 minuti e 51 di derby, cioè un gol annullato a Di Marco su cross da basso dalla destra di Lautaro, che però ha preso la palla in fuorigioco. Questo il primo e unico lampo fin qui in 7 minuti e 0-2, 0-0 Milan-Inter. quella che avete sentito potrebbe sembrare un'imitazione di Conti, invece no, era proprio perché diceva le cose scolastiche classiche che ti aspetti di sentire da, da Antonio Conti, invece no, era proprio Conte che faceva se stesso. Umberto Chiariello, buongiorno.
Buongiorno.
Mi confermi, no? Era Conte che faceva l'imitazione di Conte.
Io rubo una espressione di Giovanni Capuano, era Conte in purezza.
Sì, Conte in purezza. No, no, ma infatti, cioè, dice, se tu fai l'imitazione di Conte dici queste cose, guarda, non è stato sostituito e non possiamo fare gli acquisti, mentre a differenza degli altri, perché qui abbiamo dei paletti, cioè se uno fa l'imitazione di Conte dice queste cose. Mi sembra tutto abbastanza chiaro, no?
Anche perché Conte è abilissimo a prepararsi sempre il terreno del vincitore. Certo. Se vince è merito suo, certo. Se si perde è demerito degli altri. No,
ma chiaro.
Ha fatto questo una vita intera, ma noi ce lo teniamo così. Perché nel pacchetto Conte c'è anche questo, quindi lo teniamo molto volentieri.
Anche perché adesso mi confermerai la sensazione, sono rimasti in due a ballare l'Alligalli, una sta giocando adesso col Milan e vediamo cosa fa, l'altra, sapendo il risultato di questa partita, va in campo all'Olimpico contro una squadra che è la Roma, che sta bene. Conte, refrain di Conte, ha elencato le vittorie dell'ultima versione della Roma, i gol fatti, i gol subiti, eccetera eccetera, vuol dire questi fanno paura. Però la sensazione
hai
è che
hai dimenticato un passaggio di Conte fondamentale.
Dimmi.
Non c'è conferenza stampa dove lui non rimarchi quanti punti di distacco l'anno scorso,
certo,
quell'avversario ha dato al Napoli.
Certo, beh, ma chiaro, anche questo è un passaggio fondamentale. Lo davo per scontato, guarda, fate conto che ogni conferenza di Conte lui fa questo passaggio. Milan
che l'anno scorso eravamo decimi,
certo,
ci avevamo dato 10 punti.
Certo. Sì, ma se tu vai da Conte e gli dici che magari stasera la Roma penserà un po' di più alla partita con un Milan tutt'altro che irresistibile in Coppa Italia, perché intanto in campionato naviga vista, rischi di prendere un cazzotto o no?
Sicuro di sì, però c'è da dire una cosa che va rimarcata: stasera il Napoli non gioca contro una squadra che sta indietro in classifica, gioca contro una squadra in piena zona Champions League. Non sono ubriaco, spiego meglio. La Roma in trasferta è una squadretta, la Roma in casa ha fatto 7 vittorie consecutive, 23 gol fatti, 3 subiti, è un rendimento casalingo da Champions.
Sì.
La Roma dell'Olimpico è tutt'altra cosa della Roma da trasferta.
Sì, sì, no, ma dato che è certificato anche dall'Europa, no? L'abbiamo ripetuto molte volte che negli ultimi 8 anni Roma e Manchester City sono le due squadre europee che hanno vinto di più in casa in tutte le competizioni, appunto, d'Europa. D'altra parte,
sì, sono anche le due squadre che hanno vinto ogni anno il premio Mercato d'oro, festeggiano lo scudetto d'estate e non vanno mai.
Sì, sei un po' cattivo, devo dire, sei un po' cattivo.
No,
allora faccio faccio cattivo anch'io, ti dico che Sam Maximen, che di cui avevo perso le tracce perché era andato in Arabia, non può essere il dopo Varaschelia, perché se lo dice a Conte anche qui rischia il pugno.
Ma infatti non lo è. Chi lo dice è Malafede.
Malafede.
Sam Maximen viene per fare le rotazioni,
sì,
di 10 minuti, un quarto d'ora, per sostituire Neres, perché il sostituto di Kvaratskhelia già c'è. Si chiama David Neres, 30
certo.
milioni. Il Napoli adesso doveva prendere un uomo per le rotazioni,
sì,
che si sedesse in panchina, sì, e che entrasse quei 10 minuti, quarto d'ora, quando serve.
Sì.
Questo è Sam Maximen. Per quanto riguarda il sostituto di Kvaratskhelia, che non serve perché già c'è,
sì,
se ne parla a luglio, quando il Napoli farà investimenti importanti.
E Conte lo sa, tutto questo lo sa Conte, sì.
È ovvio, l'ha diretto lui il mercato, che l'ho diretto io.
No, ma magari sì, perché la tua influenza è ben nota laggiù, mio caro. Ma magari avete fatto insieme. Allora mi spieghi, dato che hai diretto il mercato insieme a Conte, Comuzzo,
sì,
che oggi è entrato al decimo della ripresa.
E il discorso è questo: che Rafa Marin vuole assolutamente andarsene. Vuole andare al Villarreal, ha fatto 0 minuti, non ha ancora esordito in Serie A, e il Napoli lo può sostituire solo con un under. L'idea di andare a prendere uno dei giovani più interessanti e che sia un under, a Conte al Napoli, e spaggiola parecchio, perché il Napoli ora, togliendosi anche Victor Osimhen, non ha più occhi da plusvalenze, e allora comincio a guardare, a dragare un po' quelli che possono essere i prospetti del futuro. Comunque è sicuramente il giovane più interessante tra i difensori in circolazione,
sì,
però
certo,
la cifra che
certo
chiede Commisto per me è da ricovero immediato e da abolizione della legge.
Beh, ma hai ragione, ma sai che è così, no? Giochi bene 15 partite e la valutazione, se sei giovane, supera già i 30, ma d'ufficio, questo accade d'ufficio, sì, sai come
tieni
funziona.
Tieni conto che se la Fiorentina non lo vende fa un clamoroso carachiri, perché adesso con l'arrivo di Pablo Marì, che è un fedelissimo di Palladino, certo, e con Ranieri, che è titolarissimo, è l'unico mancino, con Pongracic che è tornato in auge, con Muzzo rischia di fare tanta panchina, e quindi sti soldi quando li vale più?
Beh, non lo so, domanda che rimane senza risposta. Poi, detto che, non so se Comuzzo farà tanta panchina nella Fiorentina, dato che mi è sembrato un po' il migliore
intanto
che hanno avuto.
Intanto si è preso la squalifica.
Sì, si è preso la squalifica, certo. No, lo so. Lo so. Vabbè, ne parliamo dopo la partita di stasera, poi ne mancano altre 15. Ed è già primavera, perché in 4 mesi il Napoli gioca 15 partite.
La quindicesima manco la può giocare, per cui verrebbe per 14 partite.
Hai già fatto tutti i conti. Grazie, Umbè. Un abbraccio. Abbraccio a Umberto Chiariello. Dario Ricci c'è? Non c'è. Volevo fare il punto dopo. Facciamo dopo il punto sui primi 13 minuti e 40 di derby, che hanno detto in realtà abbastanza poco, però io sto un po' parlando con voi, un po' guardando la TV, un po' salutando Filippo Aureggio, che è arrivato in regia, e mi potrei perdermi qualcosa. Bene, dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Andiamo avanti passo dopo passo. Quando sono arrivato c'era molta delusione, giustamente, perché ci si aspettava tanto da questa Roma, per cui abbiamo ripreso un po' di credibilità. Il percorso è lungo, lo dico sempre, a me non piace prendere in giro i tifosi e dire ah sì, facciamo questo, facciamo quell'altro. Io sono abituato a lavorare e a parlare poco.
Questo ovviamente Ranieri. Allora, l'ho chiamato prima, questo aggiornamento sui primi 15 minuti e 30 del derby di Milano, senza farla troppo lunga, diciamo che fino adesso è successo poco o nulla, no Dario Ricci? Mi sono perso qualcosa?
No, direi di no, Carlo. Finora, diciamo, come si diceva un tempo, una lunga fase di studio in questo, esatto, primo quarto d'ora, esattamente. L'Inter, il golletto l'aveva trovato al sesto con Di Marco, ma giustamente annullato per il fuorigioco di Lautaro Martinez. Poi all'undicesimo un destro a giro di Barella, facilmente bloccato da Magnan. È un Milan comunque compassato, attento, molto ligio alle indicazioni di Conceição, che alterna il 4-4-2 in fase offensiva con un 4-3-3 in fase i ripiegamenti difensivi, e l'Inter, ecco, finora non ha provato a dare subito una spallata al match, tant'è che ho visto proprio pochi istanti fa Inzaghi discretamente arrabbiato con Dumfries, con tutta la sua fascia destra, quella a lui più vicina in questo primo tempo, proprio perché chiedeva qualche metro in più, un pochino più di propositività e di campo da conquistare, soprattutto in fase di ripiegamento, un pressing un po' più alto.
Sì, intanto netto il fuorigioco di Lautaro su quel gol annullato, ma si vedeva anche a occhio nudo, diciamo, che era davanti di una figura, non so se esiste questa espressione, però la figurina era tutta davanti alla, la figurina di Lautaro era tutta davanti alla linea, tanto per darmi un'idea. Beh, mi sembra un Inter un po' più propositiva. Kyle Walker
Walker è molto, molto attento finora, mantiene le consegne, chiaramente da quella parte c'è Di Marco, quindi massima attenzione, perché chiaramente anche Musa viene concesso qualche metro in più in fase offensiva, ma è molto attento anche nel ripiegamento centrale. Tra l'altro, scendendo verso la sala stampa, ho incrociato proprio Fofana, che stava prendendo posto in tribuna, insomma, grande assente di questo
sì,
derby, però
diciamo che lui è un po' meglio di Musa, è uno di quelli che mi piacciono. Musa gli puoi pure lasciare spazio, perché se è quello delle ultime partite
allora lo puoi lasciare giocare anche da solo. E Fofana un po' meno, Leao non ha ancora strusciato pallone, mi pare, quindi ingiudicabile come lui Teo Hernandez. Ma tanto continuiamo a parlarne con Dario Ricci, che è lì a San Siro collegato. Massimo Caputi, ciao.
Ciao Carlo, buonasera.
Senti, mi dai un po' della medicina della Roma? Si chiama normalità.
sì, normalità, credo che la tranquillità e la serenità, cioè più che altro la serenità e la normalità, sono stati due ingredienti di Ranieri, che ha messo, diciamo, quasi tutti i giocatori al posto giusto, nel ruolo loro, cercando di dare, diciamo, più compattezza, ma direi anche continuità proprio alla stessa squadra, che aveva cambiato in corso di questi mesi troppe volte, diciamo, la propria faccia, la propria identità. Quindi questa la sta decisamente trovando. E diciamo che al di là delle due partite, diciamo soprattutto delle prime due, quando ha incontrato il Napoli in trasferta e l'Atalanta in casa, diciamo poi solo lo scivolone, diciamo, di Como e di Elfsborg hanno un po' come dire macchiato una squadra che comunque adesso sta avendo appunto dei risultati decisamente più positivi.
Sì, no, ma di quella medicina lì avrebbero tanto bisogno anche a Milano sponda rossonera e a Torino sponda bianconera, naturalmente, perché di questo
sì, sono d'accordo,
ne hanno bisogno una camionata, perché... sì.
Diciamo meno stravaganze, bravo, atteggiamenti, bravo, o scelte così un po' discutibili. Io credo che quando le cose non vanno bene, forse fare le cose normali, per tornare a dove siamo partiti, sì, non
sì,
guasta,
caro mio. Ma sai, quelli che fanno le cose normali non sono più tanto di moda, servono quelli stravaganti,
gli
scienziatoni. No, ma senti una cosa, mettiamoci d'accordo su, no, perché io e Chiariello prima non eravamo d'accordo su un punto. Lui e Conte, che praticamente sono la stessa persona, dicono, fanno il conto dei punti, delle vittorie, dei gol fatti, di quelli subiti, della Roma quando gioca in casa, guardano la classifica e dicono la Roma, questa Roma normalizzata, è in corsa per la Champions League. Io invece dico, con un po' di raziocinio, vabbè, ma la Roma questa settimana ha una partita importante e forse non è quella di oggi con Napoli.
Guarda, io sono d'accordo con te, non vedo assolutamente al momento la Roma in corsa per la Champions, e credo che non si dica nulla di sbagliato se nella partita di questa sera la favorita è decisamente il Napoli. Poi è chiaro, la Roma gioca in casa, all'Olimpico, ha dei signor giocatori che insomma possono sicuramente far bene o mettere in difficoltà, però a me sembra che una squadra come il Napoli, che gioca solo il campionato, con un allenatore come Conte, che non è uno scienziato ma è uno che fa le cose giuste, e credo che insomma il risultato, cioè il pronostico, è a favore del Napoli. Poi ripeto, siccome le partite vanno sempre giocate, è logico dare anche spazio alla Roma, però sono d'accordo con te.
Certo, quello col Milan in Coppa Italia, perché quello sì, obiettivo raggiungibile. D'altra parte, insomma, d'altra parte, per vedere la Roma in corsa per la Champions ci vuole una discreta fantasia. Il Napoli ha 16 partite, compresa quella di stasera, nei prossimi 4 mesi, che mi sembrano un'inezia. Forse riusciamo a giocare anche io e te, no? 16 partite in 4 mesi. L'unica.
magari.
L'unico settore in cui a Roma non hanno ancora preso la pastiglia è quello del mercato, perché quello sì, mi sembra un po' confuso.
Beh, come un po' tutta la gestione societaria,
diciamo,
della
che
Roma,
in campo hanno preso tutti la pastiglia, no? Mentre in società un po' meno servirebbe la pastiglia, sì, di normalità.
Sì, infatti guarda, sarei curioso di sapere che cosa pensa Ranieri, che se ricordi quando lui è entrato, è arrivato, comunque ha messo la faccia in alcune dichiarazioni proprio nei confronti dei Friedkin, che comunque vogliono fare delle cose fatte bene. Ora io ti dico sinceramente, la Roma va sfoltita perché ci sono alcuni giocatori che indubbiamente servono poco o sono dei doppioni di quelli che già ci sono, però è chiaro che avrebbe bisogno, soprattutto se dovesse andare avanti come sta succedendo in Europa League ma anche in Coppa Italia e per il campionato, in difesa avrebbe bisogno di qualcuno. Io personalmente penso che avrebbe bisogno anche di un attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Shomurodov, e guarda, non ti nascondo, anche di un centrocampista, ma senza strafare. Vediamo, oggi credo che giocherà Rensch, questo nuovo, che è l'unico che praticamente è arrivato e che in qualche modo ha sistemato un po' la corsia di destra. Però guarda, io nella Roma veramente non capisco quale sia l'idea societaria, e dico anche che non capisco se è Ghisolfi che non è all'altezza o non può muoversi perché appunto la società non gli dà i mezzi per farlo, perché poi voglio dire, c'è anche questo, ma nella confusione che c'è, non c'è un amministratore delegato, non si prendono decisioni neanche sul futuro, quindi è tutto veramente molto complicato. Meno male che c'è Ranieri per la Roma.
Sì, quantomeno in campo prendono la normalità e tutto sembra funzionare.
Esatto.
Poi Rensch, vediamolo, è arrivato con la cresima di Van Basten, lo sappiamo, questo qua è un bidone. La Roma, direi che dopo N anni un paio di esterni di livello ce li avrebbe sempre bisogno. Vabbè, Massimo,
anche a sinistra,
ma no, di esterni, infatti
anche...
plurale da tutte e due le parti, ma che scherzi, mancano dai tempi delle guerre puniche,
facendo bene, ma c'è solo lui, poi il resto praticamente non ci sarebbe un'alternativa.
No, non c'è proprio. Intanto tu preparati perché rischi un'orgia di derby e non so come tu ne possa uscire vivo da quelle parti, perché io te lo auguro, amico mio, non ti auguro un'orgia di derby italiani ed europei, però vediamo. Grazie Massimo.
Vediamo.
Grazie.
A te, ciao, un saluto.
Ciao Massimo Caputi. Dario Ricci, ci sei?
Sì, ci sono, c'è stata una fiammata del Milan, un bel passaggio in profondità di Abraham nel ruolo di rifinitore per Leao, anticipato proprio con la punta del piede da Pavard, lo stadio ha gridato al rigore, sarebbe... magari Valla avrebbe anche rivisto, ma Leao era partito in fuorigioco. Certo. Altro aspetto interessante, sempre su quella fascia che vede crociare Di Marco, Musa e Walker in seconda battuta, ecco, effettivamente quando Di Marco è faccia alla porta lo prende Musa, che evidentemente ha passo più veloce, quando invece è in fase di palleggio scala su Walker. Il fatto che io riesca a notare questi particolari è il frutto che non succede assolutamente nulla, insomma, quindi
no
questo bene, per chiarezza e onestà con i nostri radioascoltatori, non sono diventato un genio del calcio, ma qualcosa pure guardo.
Sì, no, non sono esattamente 25 minuti e 8 secondi che ricorderemo per i prossimi 20 anni, ecco, diciamo.
Diciamo che somiglia a Milan-Juve, che già abbiamo visto in questi palcoscenici, cioè, il fatto che ci sia sempre il Milan in campo magari è un indizio, anche se poi è cambiato forse l'allenatore nel frattempo, però insomma, finora tutte e due, ecco, io sono più sorpreso, e ti lascio questo elemento sul tavolo, del passo compassato dell'Inter, perché probabilmente mi aspettavo invece un Inter più veemente per provare a approfittare di questo momento, diciamo, di confusione, rivoluzione del Milan. Invece anche i nerazzurri aspettano il momento.
Beh, ma loro sono un animale a sangue freddo, Dario, sanno che il Milan prima o poi magari si avviterà nelle sue difficoltà, no? Io mi aspettavo, tutto sommato, l'Inter prova di più a fare la partita, ma mi sembra come quelli che non hanno tutta sta fretta di mettere il gatto nel sacco.
Mi veniva da pensare che Walker, dopo 20 anni di Premier col Manchester City, per carità, l'ultima versione non è certo pari alle precedenti, ma insomma, giocando a questi ritmi arriva tranquillamente a 42-44 anni.
Sì, no, ma anche secondo me, sì, pensione dorata. No, sarei curioso di sentire se il mio amico Pierluigi Pardo, che sta commentando la partita, si sta eccitando di fronte a questo. No, allora non esageriamo, cioè, spesso si tende ad enfatizzare quello che succede. Diciamo che sono stati 26 minuti e 38 secondi in cui non è successo nulla, salvo complicazioni. Ci sentiamo dopo con Dario Ricci, adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Maybe the most stunning trade, definitely that I've been a part of in recent NBA history, as far as LeBron James had no idea this was coming. Anthony Davis had no idea this was coming. I'm told Luka Doncic is still stunned about this trade.
Man, would have never thought Luka Doncic would get traded this age, next season.
Probabilmente sfugge un attimo quando diciamo il mercato, che questo, mettiamola così, è uno scambio Bellingham per Salah piuttosto che Haaland per Lautaro Martinez. Solo che questi scambi nel calcio non si possono fare. Se è vero che nessuno sapeva niente, Doncic non sapeva niente, Jensen non sapeva niente, tu non puoi scambiare Haaland, Martinez, Salah e Bellingham se non hai il consenso di questi quattro giocatori.
Allora, la notizia data da ESPN, avete sentito Kevin Durant, avete sentito il commento di Flavio Tranquillo, che usa anche lui un parallelo calcistico, e adesso ne faccio un altro. Intanto 30 minuti e 18 secondi di derby, l'Inter ha fatto poco, il Milan niente, e se succede qualcosa giuro che do subito la palla a Dario Riccio, oppure interviene da solo dato che è collegato. Intanto a me il parallelo calcistico che viene è come questo, come se nell'87 Maradona fosse passato a gennaio dal Napoli alla Juventus. Forse esagero un po', però c'è Simone Sandri che da 29 anni è in America, segue dal campo l'NBA da 25, cioè da quando esistiamo, la racconta Radio 24, e in tutto questo tempo una roba così forse non l'aveva mai vista, l'ha scritto lui. Ciao Simone.
Buon pomeriggio Carlo, assolutamente, sono ancora sotto shock, è esattamente quello che ha detto Shem Charania. Sono 29 anni, come hai detto tu, che purtroppo l'età passa, che seguo la NBA, ed è in assoluto la trade più scioccante, più inaspettata e anche più incredibile che io abbia mai visto, e ancora a 12-13 ore fatico a capire il senso di questa cosa dal punto di vista di Dallas. È qualcosa di inspiegabile nei modi, nei tempi e in quello che poi hanno portato a casa, perché è tutto veramente qualcosa di incredibile. Perché parliamo, tu hai fatto l'esempio di Maradona, parliamo del giocatore che ha solo 25 anni, quindi non ha ancora raggiunto il suo prime a livello NBA, arriva da 5 stagioni in cui è nel primo quintetto NBA, a inizio stagione era il secondo favorito per i bookmakers nella corsa all'MVP, prima dell'infortunio ha fatto comunque una stagione buonissima, ed è comunque il poster boy dell'NBA che verrà nel futuro. Possiamo discutere che Doncic è il miglior giocatore dell'NBA, il secondo migliore in questo momento è probabilmente Luca, per cui è qualcosa di assolutamente incredibile e veramente che fa capire che nell'NBA a volte ci si può ancora stupire.
Sì, ci si può ancora stupire, poi ci sarebbero un sacco di cose da dire. La prima che mi viene in mente è che in questo scambio i Lakers si sono un po' garantiti. Aspetta un attimo che c'è l'Inter in attacco e magari segna, ecco che segna, c'è Dario Ricci? Dario?
C'è Lautaro, sì, il gol dell'Inter con Lautaro, ma anche in questo caso il fuorigioco. Quindi seconda rete annullata per l'Inter. Adesso aspettiamo la valutazione del VAR, ma il guardalino è stato molto, l'assistente dell'arbitro è stato molto chiaro. Sì, effettivamente sì. Nettissimo, ed è anche questo un metro e mezzo, quindi.
Non di Lautaro, ma di
no,
chi
di
gli
Barella,
ha fatto passaggio
di Barella,
che
poi, sì. Barella che poi ha rimesso al centro il raso terra all'altezza del dischetto del rigore, Lautaro arrivando da dietro di destro aveva battuto Magnan, ma anche in questo caso fuori gioco. Milan che si era trovato un po' scoperto appunto sul lato destro, quello di Walker e Musa, anche perché Musa pochi istanti prima in un'incursione aveva commesso fallo, si era attardato nelle proteste piuttosto che rientrare immediatamente.
Dunque lo diciamo anche a tutta l'America, cioè a Simone Sandri, che anche questo gol è stato annullato e che nel derby sta succedendo, al di là di due gol annullati per chiaro fuori gioco, sta succedendo pochino, ma magari la stai anche guardando tu Simone lì a New York, no?
No, non lo sto guardando perché sto facendo 2000 cose, e tra parentesi ho saputo da poco delle notizie che sto cercando di confermare su dov'era LeBron, perché sarebbe dovuto andare, era molto interessante, sarebbe dovuto andare a cena, perché sono rimasti a New York alla sera dopo la partita, di solito le squadre ripartono, ma se c'è New York di mezzo le squadre soprattutto con LeBron vogliono rimanere, e doveva andare a cena con Bronny per la prima volta, perché di solito in trasferta Bronny e LeBron non fanno vita separata, e invece avrebbero dovuto andare a cena insieme, e sembra in un ristorante italiano, sì. Non voglio fare il nome perché non sono ancora sicuro, per cui LeBron sembra che abbia saputo questa notizia in questo ristorante italiano del Meatpacking District, e per tutto, per tutto che viene considerato LeBron una sorta di GM ombra, certo, dei Lakers, certo, sarebbe veramente caduto dalla sedia.
Ma ci crediamo? No, ma perché questo è curioso. Allora, nello sport, Doncic che va ai Lakers equivale alla fusione di due grandi aziende, di due multinazionali, no? E uno non sa niente, l'altro non sa niente. LeBron che casca dal pero mentre, o dalla sedia mentre a cena. E Doncic, possibile che nessuno sapesse niente?
Allora, è esattamente quello che ci stiamo chiedendo tutti. Da un punto di vista puramente pratico, è abbastanza difficile che non sapesse niente, anche solo per il fatto che l'agente di Davis è lo stesso agente ed è anche il miglior amico di LeBron. Per questa cosa è anche vero che anche Davis non sapeva nulla.
Ecco,
anche la verità è che questo è una trade che non beneficia da un certo punto di vista LeBron, perché sembra una trade per il post LeBron, per cui sì, sembra quasi che i Lakers abbiano detto LeBron, noi il nostro futuro passa attraverso fare dei sacrifici magari anche di questa stagione, perché in teoria questa stagione diventa difficile per i Lakers costruire una squadra che può puntare al titolo, però dall'anno prossimo e per i prossimi 5 anni cambia completamente la visione di LA, e in più c'è da capire che cosa vuole fare LeBron e che cosa vogliono fare i Lakers con LeBron. Dopo questo trade faccio fatica a pensare che dall'anno prossimo LeBron potrà essere nel roster dei Lakers, però è tutto ancora in divenire.
Sì, no, ma si può leggere in vari modi tutto questo. Allora, i Lakers hanno preso una scorciatoia per il dopo LeBron, evitando di passare attraverso quella fase molto americana del tanking, delle N stagioni con delle squadre che fanno schifo. E quindi prendi Doncic, ti garantisci il dopo LeBron, attrai dei free agent, prendi una scorciatoia per ricostruire la squadra senza passare attraverso 6 o 7 stagioni perdenti. Questo è un punto. Dalla parte di Dallas, non lo so, che Doncic non volesse rinnovare il contratto che scade tra un anno e mezzo, se non ricordo male, che i Dallas Mavericks non fossero particolarmente soddisfatti dell'atteggiamento del loro uomo franchigia, e perché mangia troppo, perché non c'ha voglia tanto di recuperare, perché magari lui dice voglio andare via, cercatemi un'altra squadra, e quella squadra possono essere i Lakers, mentre con Anthony Davis hanno almeno per questa stagione una squadra forse meno divertente ma più quadrata. Sto cercando delle ragioni a caso,
No, hai ragione, è tutto giusto quello che dici. Dobbiamo anche analizzare, in America si dice the elephant in the room, l'elefante nella stanza, che è quello che stanno dicendo in molti online, e non solo in Italia, ma anche tanto in America, ma allora c'è qualcosa che non va nell'NBA, perché in un modo o nell'altro i Lakers riescono sempre a fare operazioni. Allora, se vogliamo parlare di questa cosa, io che sono sempre un anticospirazionista, soprattutto per quanto riguarda la NBA, faccio veramente fatica a difenderla oggi, la NBA e questa operazione, perché è un'operazione talmente che ha poco senso, e soprattutto se tu hai deciso che Doncic non è più il giocatore del tuo futuro, non è più il tuo futuro, come fai a non chiamare gli altri 28 general manager dell'NBA e dire guardate, io metto Doncic sul mercato, vi assicuro che tutta la NBA vuole essere nel business di Doncic per i prossimi 5 anni, per cui sarebbero arrivate delle offerte probabilmente migliori, se non sicuramente migliori. Ma sì, anche nel caso che tu hai deciso che vuoi portare a casa Anthony Davis, com'è possibile che se hai portato indietro così poco? I Lakers avevano due future prime scelte che avrebbero potuto mettere nella trade e ne mettono solo una, quindi i Lakers hanno ancora una prima scelta che potenzialmente possono giocarsi per fare un'altra operazione prima della trade deadline. È totalmente assurdo come cosa, ed è quasi inspiegabile che i Mavericks si siano accontentati di così poco, onestamente.
Sì, no, questo è vero, a meno che appunto non abbiano pensato a tutte quelle altre cosine. Oppure è vero che magari arriva un'altra squadra che mette un sacco di denaro, che manda un camion di aiuti a Dallas. Sì. Però se quella squadra è OKC, Cleveland, insomma in questa stagione stanno dominando onestamente delle grandi squadre marginali, perché che OKC vinca, bello, facciamo il tifo per Shaggy US Alexander, facciamo il tifo per loro, che Cleveland stia andando così bene, bello, però ragazzi l'NBA sta soffrendo dal punto di vista della pile, quindi Doncic ai Lakers, io se fossi il signor Adam Silver, beh, sarei contentino.
Questo te lo garantisco, non lo so per certo, ma ti garantisco che è contento, e già il fatto che si parli così tanto di questa cosa, e che
parla tutto il mondo.
Siamo una settimana dal Super Bowl e si sta parlando solo esclusivamente di NBA in questo momento, è abbastanza sintomatico. No, sono d'accordo che è sicuramente una mossa che fa piacere alla NBA, avere Doncic ai Lakers è qualcosa che fa piacere a tutti. È giusto quello che hai detto, nel senso, oggi i Mavericks potenzialmente forse possono magari pensare di essere un pochino più forti di ieri, oggi,
sì.
Però qui stiamo parlando di una visione a lungo termine, ma soprattutto, ripeto, se tu sei i Mavericks e dici che puoi mettere sul piatto Luka Doncic ai Lakers, come fai a portare a casa solo questo? Magari un altro giocatore di impatto, magari sicuramente un'altra scelta. È assolutamente assurdo quello, cioè non riesco a credere che Pelinka avrebbe detto no, se mi chiedi le due prime scelte che posso mettere sul piatto, allora questo trade non la farò. Non è credibile questa cosa, per cui è veramente molto strano.
C'è qualcosa sotto, tu dici?
No, non so, non dico, non voglio dire che c'è qualcosa sotto, però dico che è stata gestita in un modo che è totalmente incomprensibile. Ripeto, a meno che non sappiano qualcosa i Mavericks, non sappiamo magari della salute a lungo termine di Doncic o qualcosa del genere, se no c'è qualcosa veramente di strano, perché è veramente strano, e non è mai successo nella storia dell'NBA che una superstar sia stata ceduta a 25 anni. Andiamo a vedere quello che hanno preso i Nets per Bridges o per Durant,
certo.
E poi lo paragoniamo con uno dei migliori giocatori della NBA in questo momento, uno dei top 5, sicuramente dei top 5, è assolutamente incredibile.
Vabbè, Simone, tanto ne avremo modo di parlarne, anche perché tra una settimana c'è anche il Super Bowl e dunque ci risentiamo. Chi lo vince secondo te? Fila o i soliti Chiefs? Che così in
aula.
I
soliti Chiefs, però dopo che abbiamo visto quello che è successo oggi, magari tutto può succedere.
Non ci fidiamo più, eh? Esatto, tu dici, non ci fidiamo più.
Non ciao, niente.
Ciao, Simo, buon lavoro. Grazie.
Grazie, Carlo, buon pomeriggio.
Grazie a Simone Sandri da New York. Riassunto dei 5 minuti precedenti nel derby, Dario.
Si è svegliata la partita, l'Inter ha alzato il ritmo, ha avuto anche qualche occasioncina, ma vicinissima al gol ci è andato il Milan, sì, perché adesso calcio d'angolo per l'Inter, ma ci eravamo lasciati col gol annullato, il secondo gol dell'Inter annullato, questa volta a Lautaro, poi due minuti dopo al 34esimo Mkhitaryan, serve ancora Lautaro, la girata di sinistra alta di poco, anche con la deviazione di Pavlovic, ma Kiffi non vede, non dà il calcio d'angolo, poi ancora una conclusione di Thuram, un destro debole di Di Marco, ma al 37esimo ecco un bellissimo destro diagonale dal limite alto dell'area, dall'angolo alto dell'area di Reinders, si supera Sommer e devia in calcio d'angolo, davvero un capolavoro da parte di tutti e due, sia la conclusione che la parata. E poi al 40esimo ancora il Milan che prova a lanciare in profondità Lautaro, altro intervento monster di Pavard che riesce ad anticiparlo proprio all'ultimo istante.
No,
quindi
perché,
diciamo che la partita è iniziata, Carlo.
Sì, ma per fortuna ci ha voluto tutto il primo tempo, siamo al 42-40. No, appunto, dato che stiamo spigolando nelle pieghe di un derby che sta cominciando, forse speriamo, a dire qualcosa. Hai sottolineato alcune cose molto belle, io ti sottolineo appunto, dato che lo sto rivedendo, quel lancio di Reinders bellissimo per Leao e l'intervento di Pavard che è stato su Leao stesso, che è stata una meraviglia. Quindi stiamo spigolando tra le pieghe di un derby che è 0-0 dopo 43 minuti e 10 secondi. Traffico.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Di punizione, spedisce la palla in tribuna a Finn Russell, la Scozia vince contro l'Italia 31-19.
44-25 secondi 0-0 nel derby di Milano, come sapete, perché ne abbiamo parlato già Dario Ricci.
Eccolo il gol del Milan, e questo è buono, e questo è buono, incredibile l'azione di contropiede dei rossoneri con Theo Hernandez che ha lanciato in profondità il pallone, la conclusione di Leao, la respinta di Sommer, è arrivato Reinders che è il vero attaccante aggiunto di questa squadra, e praticamente dall'altezza del limite dell'area piccola ha avuto anche la lucidità di alzare il pallone in diagonale per evitare i nerazzurri che a quel punto erano affollati sulla linea di porta, e ha infilato l'1-0 per i rossoneri. Eccolo qui il contropiede che è stato da Teo, l'affondo per Leao, la conclusione in diagonale sinistro, bravo Sommer, ma poi il più rapido è proprio Reinders che arriva sul pallone malgrado la presenza di quattro nerazzurri nell'area piccola e infila l'1-0. 45esimo di gioco, Milan 1-0, Tijani Reinders il marcatore.
Mentre Sommer fa questo rilancio sul cross basso verso il dischetto del rigore, e Reinders è lì e fa 1-0. Dunque sul finale primo tempo si sblocca la partita. Allora, abbiamo sbloccato invece venerdì una serie di appuntamenti che ci accompagnerà per tutto 6 nazioni di rugby con l'avventura spedizione azzurra. Ci sentiremo quindi ogni venerdì e ovviamente ogni domenica per parlarne. Giacomo Bagnasco, ciao.
Buonasera a tutti.
Ciao, ieri una meraviglia di partita per 60 minuti con l'Italia che è partita malissimo, fa una rimonta pazzesca, arriva a 19 pari, poi dopo aver ripreso il fuggitivo si alza un pelo sul manubrio e il fuggitivo scappa di nuovo.
Beh, più o meno sì, è andata così, nel senso che purtroppo non è successo quello che si immaginava Gonzalo Quesada, il CT azzurro, o meglio, lui sperava di arrivare a un'ora dalla fine esattamente come certo. È arrivata l'Italia in quel momento, certo. A potersi giocare la partita. Però a quel punto l'Italia ha avuto ancora una decina di minuti, qualcosa di meno, in cui sembrava poterla girare a suo favore, soprattutto perché gli scozzesi erano un po' forse disorientati, c'era una ottima difesa italiana, dopodiché la Scozia ha ripreso il timone della partita. C'è da dire che quando un incontro finisce con 5 mete segnate da una squadra e una meta segnata dall'altra,
chiaro,
il discorso finisce lì. La Scozia è una grande squadra e quindi di questo bisogna prendere atto. L'Italia non è più una squadra materasso probabilmente per nessuno, diciamo che l'inizio è stato deficitario, molto deficitario, e comunque in difesa ogni tanto si sono viste delle lacune nonostante appunto dei buoni momenti. L'Italia ha avuto una parte centrale della gara in cui, pur non segnando mete, ha segnato parecchi punti su calcio di punizione, e ricordiamoci che per poter centrare i pali su calcio di punizione vuol dire che stavi giocando in attacco. Gli
sì, no, certo, Giacomo, però mentre finisce il primo tempo a San Siro ed è 1-0 per il Milan in questo derby, siamo all'intervallo. No, Giacomo, credo che il peccato originale sia stato quello di non tanto il fatto poi di aver ceduto alla Scozia dopo che hai fatto quella rimonta pazzesca, ma che ti sia messo nelle condizioni di doverti impiccare per fare quella rimonta. Partendo male 14-0, subito al pronti via dopo 3 minuti la Scozia era già in meta. Possiamo parlare di approccio o no?
Sì, si può parlare di approccio, però bisogna anche dire purtroppo un'altra cosa, che nel corso di tutta la partita l'Italia non è stata capace di costruire le azioni offensive che le abbiamo visto fare in alcune circostanze l'anno scorso. La meta è stata una meta di opportunismo,
sì, di opportunismo, di
diciamo che siamo entrati con la palla in mano nell'area dei 22 avversari solo a 15 minuti dalla fine, e quindi questo un po' ci potrebbe far preoccupare.
Perché è chiaro che adesso, secondo te?
E lì bisogna capire, tanto gli scozzesi sono stati molto bravi anche in difesa. Tutte le volte che abbiamo provato a testarli con dei palloni alti su cui potevano avere delle incertezze, è intervenuto invece questo estremo Kinghorn che non ne ha sbagliato una. A livello di organizzazione di gioco sono anche capitati, arrivati pochissimi, se non direi zero palloni anche alle nostre frecce che sono Capuozzo e Ioane. E quindi chiaramente bisognerà anche considerare che gli avversari ti studiano,
certo,
e che ci saranno nel corso del torneo anche le occasioni per inserire anche qualche schema, qualche variante. D'altronde,
no, Quezada ha detto siamo stati insieme troppo poco prima di questo dell'inizio di questo torneo, cioè ci è mancato quel del tempo per preparare le cose. L'avvio della Scozia però mi ha fatto pensare, cioè da un lato è stato piuttosto scioccante, dall'altro lato dici ma questi sono entrati in campo con la divisa da guerrieri, perché adesso è un'Italia che non sottovalutano più. Questo mi ha fatto pensare anche questo.
Questo ci fa piacere, ma naturalmente è un'arma in meno per noi. Adesso sappiamo che nel prosieguo, avendo visto cos'è successo, una Francia come si suol dire ingiocabile, un'Irlanda che ha vinto gli ultimi due tornei, un'Inghilterra che comunque non ha certo sfigurato con l'Irlanda, quindi noi sappiamo che il nostro cammino sarà duro e che oggettivamente la partita di sabato in casa è quella da vincere.
E no, ma anche perché leggi i risultati: Francia batte Galles 43-0, l'Irlanda aveva battuto l'Inghilterra 27-22. L'Inghilterra non pare sia da corsa in questa edizione. La Scozia è sì da corsa in questa edizione, ma tu dici affronti il Galles che ha perso 43-0 in Francia e tu hai rimontato a Murrayfield 19 punti agli scozzesi. E se applichi la proprietà transitiva, il Galles lo distruggiamo. Forse è un po' troppo pensare questo, però.
Sì, è un po' troppo, e anzi sarebbe anche sbagliato pensarlo, perché loro poi avranno una partita in cui ancora più di noi forse si giocano tutto, hanno una squadra molto esperta, è una squadra sicuramente lontana parente del Galles che anche negli anni passati, ma non tanto tempo fa, ha vinto il torneo, ha fatto anche il grande slam. Però insomma, questa è una partita, sarà una partita anche di grande tensione, e vediamo. Intanto dobbiamo anche dire che ci godiamo invece il fatto che la nostra nazionale Under 20
ha
battuto la Scozia a domicilio, e questo fa ben sperare, indubbiamente. Però la nazionale maggiore dovrà fare dei progressi, è successo l'anno scorso con l'andare del torneo, certo, e vediamo che cosa succede quest'anno.
Io, vista la partita di ieri, pur con amarezza, ti dico che i margini ci sono, mentre in altre occasioni non ti dava la sensazione di avere grande margine, questa nazionale, a me che ci capisco infinitamente meno di te, dà la sensazione di avere quei margini di crescita di cui stai parlando, almeno è quello che ci auguriamo. Ma tanto raccontiamo tutto, vi ricordo, ogni venerdì e ogni domenica con Giacomo Bagnasco, e per tutta la durata, e con ospiti che avremo nel corso dei vari appuntamenti, per tutta la durata del Sei Nazioni. Allora chiudiamo qui ricordando che il Milan è in vantaggio sull'Inter dopo il primo tempo del derby, il gol di Reinders nel finalissimo di un primo tempo molto equilibrato, in cui il Milan si è sciolto proprio negli ultimi minuti, ha avuto prima una grande occasione da gol con lo stesso Reinders e poi il gol trovato dall'olandese. Dunque 1-0 per il Milan. Stasera c'è Roma-Napoli, Dario Ricci vi racconterà il derby nel corso dei GR e poi anche la partita serale. Grazie intanto ad Aldo Gironda Veraldi e a Michele Lasserra in redazione, a Filippo Aureggio e prima di lui a Valeria Bernardi in regia. Tutti convocati domani alle 14.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però?
Salute!